Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza, e vi ricordo che il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Allora, Francesco, di cosa parliamo? Ricordatevi internet?
Sì, ricordiamo.
Ricordatevi sempre che su internet trovate tutto quello che abbiamo detto in 7-8 anni a questa parte, non meno di 7 anni.
Sì, ma ricordiamo questo è il portale, che basta appunto digitare www.federazionepagana.com e avete un accesso immediato a tutti quanti i siti, tutti i documenti, tutti i testi, esatto, tutti i riferimenti a tutte le iniziative, in maniera tale che avete proprio un punto di partenza senza dover cercare i vari siti, i vari link. Avete proprio un vero e proprio portale pagano che appunto è attivato già da diverso tempo, da alcuni mesi, e questo appunto vi permette proprio di accedere alla marea di informazioni che abbiamo messo su internet relativi e collegate alle tematiche del paganesimo e a questa trasmissione.
E niente, la prima cosa da ricordare è che noi riprendiamo il ciclo dei dibattiti, riprendiamo il ciclo che abbiamo già fatto, però lo riprendiamo ex novo, cioè nel senso che i dibattiti già fatti verranno riproposti, però verranno integrati con moltissime altre cose. Io sto già lavorando per sistemare i primi dibattiti, cioè per dargli una ampliare quelle che sono le visioni della stregoneria e del paganesimo politeista. E il primo dibattito che facciamo è qui a Radio Gamma 5, nella sala dibattiti, e tratta praticamente del concetto generale del crogiolo dello stregone, cioè perché esiste questo crogiolo dello stregone, perché è stato fatto e quali sono gli elementi che caratterizzano le motivazioni di un crogiolo dello stregone, cioè perché facciamo sta roba e perché diciamo queste cose, cioè perché la pratica della stregoneria è fondamentale all'interno della vita, all'interno dell'umana esistenza. E naturalmente sottolineeremo tutte quelle che sono le preposizioni, proposizione, preposizione, non tanto faccio sempre casino, vabbè, fondamentali nella costruzione della stregoneria e del paganesimo politeista. Ricordo sempre che non vengono prese le telefonate nella prima parte della trasmissione, cioè finché non decidiamo noi. E l'appuntamento è per sabato 15 febbraio alle ore 20:30. In sala dibattiti Radio Gamma 5 per il dibattito su il crogiolo dello stregone, visione generale del crogiolo stesso. Verrà descritti i vari elementi del crogiolo dello stregone, vi ricordate quali sono? Li abbiamo fatti anche per radio, no? Quelli che sono chiamare le cose con il loro vero nome, l'arte dell'agguato, palpare il mondo, oppure ancora le determinazioni, la volontà, la sospensione del dialogo interno, la meditazione, la contemplazione, le correnti vegetative, oppure ancora lo scetticismo, il togliersi dal centro del mondo, il giudizio di necessità, chiederci il perché delle cose, eccetera, follia controllata, l'intento, l'attenzione, il sognare. Ebbene, tutti questi verranno illustrati brevemente, brevissimamente, naturalmente, per dare una visione generale dell'intero crogiolo dello stregone. L'appuntamento dunque è per sabato 15 febbraio alle ore 20:30, sede e dibattiti Radio Gamma 5, via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova. Via Belzoni, vi ricordo che è una strada che trovate sulla statale del Santo, che da Padova porta a Castelfranco. Poco dopo l'entrata per il centro di Cadoneghe, andando un po' più avanti, trovate un'azienda sulla destra, venendo da Padova naturalmente, della Tecnofer, no? La Tecnofer, e là è via Belzoni, insomma, la vedete tranquillamente. Comunque, chiedendo di Radio Gamma 5
ci vi danno le coordinate giuste.
Esatto, vi danno tutto quanto, insomma.
Sì, ecco, io dico una cosa appunto che interessa molto gli ascoltatori, perché l'ho appena saputo, mi ha telefonato un amico e mi ha detto che è uscito il quarto volume della storia criminale del cristianesimo, e il libro appunto è in 10 volumi, fatto da Desner, un autore tedesco, la pubblicazione è la casa editrice Ariele di Milano, e appunto il quarto volume è appena uscito e di conseguenza si aggiunge già ai tre precedenti che erano ultra documentati, e appunto si chiama Storia criminale del cristianesimo. il fatto stesso che sono in 10 volumi, molto corposi e non commentati, rappresentano sicuramente un punto fermo di discussione e di documentazione su cui si può basare per criticare il cristianesimo. Di conseguenza io invito appunto gli ascoltatori che erano alla ricerca di questo volume, che avevano bisogno di informazioni, sappiano che se girano, cominciano a informarsi, troveranno appunto anche questa nuova edizione, questo quarto volume. Speriamo che presto arrivi al decimo volume, in maniera tale che abbiamo una documentazione più che completa sulla criminalità del cristianesimo.
In 2 anni siamo passati dalla fondazione del cristianesimo al quarto volume. Direi che è un ottimo trend di pubblicazioni. In realtà non si tratta di volumi piccoli, si tratta di volumi di centinaia di pagine e estremamente fitte di dati, di notizie e di fenomeni che possono aiutare chiunque nella loro ricerca. Naturalmente storia criminale cristianesimo può essere anche contestata. Se qualcuno ritiene che qualcosa sia falso, non fa altro che prendere il tutto e confutarlo. Naturalmente noi sappiamo che i cristiani non sono in grado di confutare niente se non la propria miserabile disperazione, però questo ormai sta avvenendo, cioè si è aperta la breccia della critica al cristianesimo, si è aperta non tanto la critica al cristianesimo in quanto gerarchia religiosa, in quanto religione cristiana,
in quanto pensiero,
cioè che è un puttanaio vero e proprio. E se Francesco ha qualcos'altro da aggiungere?
Sì, io aggiungo 2 cose che hanno appunto attinenza a questo. Claudio diceva che se qualcuno la vuole contestare, nessuno è stato in grado di contestare la mole di documenti che Dessner ha prodotto sulla storia criminale del cristianesimo. In Germania è esistito un piccolo tentativo, ricordo che ogni volume si articola dalle 300 alle 400 pagine. In Germania la Chiesa Cattolica ha cercato di pubblicare un opuscolo sugli errori di Dessner. In realtà le contestazioni che la Chiesa Cattolica tedesca ha fatto a Limo di Dessner erano soltanto errate indicazioni bibliografiche, per dire ho sbagliato l'editore, ho sbagliato l'anno di edizione di un libro o la città in cui era pubblicato questo libro. Non c'è stata nessuna contestazione nel merito, nelle circostanze, nei fatti, nei dati riportati. Cattolici italiani che hanno recensito il libro l'hanno detto che è troppo pignolo. Ecco.
È troppo pignolo, vero?
Cioè, loro che hanno fatto la guerra di religioni sul sesso degli angeli, che hanno fatto le crociate per principi teologici, vanno a criticare che uno che documenta pagina per pagina milioni di persone morte e l'attività costante, metodica, fondamentale, basata cristiana, quella criminale, questo è un pignolo, cioè nel senso che loro sono sempre disposti a tutto. E voglio aggiungere un'altra cosa, cioè la dimostrazione a cui stiamo arrivando. Non so se Claudio lo sappia, stanno girando un film su Maria Goretti. E questo film verrà riproposto, e qua si parla appunto che verrà riproposto in primavera dalla RAI. La notizia è del Corriere della Sera. Si gira in Toscana il film RAI sulla bambina che nei primi del secolo perdonò il suo stupratore. Maria Goretti rivive una fiction. Il regista... un simbolo di libertà. Io adesso non penso che una condizione di una famiglia che vive in quello squallore, in quella miseria, in quella povertà, in quella situazione sia un simbolo di libertà. Ma il fatto stesso che si ponga il termine di accenno al perdono della violenza commessa, non vorrei che fosse da battistrada, da introdurre nel concetto che in fondo anche i bambini violentati dai preti pedofili dovrebbero chiedere perdono. Ecco, non aggiungo altro perché sennò sarebbe da commentare con molte. Ecco, ricordo che in questo senso è in corso una ricerca sui fatti di pedofilia cattolica. Il nostro amico Paolo, che è sempre documentato, attento, preciso e sempre appunto attento a queste cose, sta raccogliendo materiale e vorrebbe pubblicare un libro. Lui ha già fatto un paio di annunci sulla lista del paganesimo, noi lo sosteniamo in questa iniziativa e do a tutti quanti su indirizzo di posta elettronica in maniera tale che chi voglia collaborare anche fornendo materiali, informazioni, circostanze, dati, lo posso aiutare. L'indirizzo è pavinas@team.it e questo appunto è un'iniziativa importante proprio perché Paolo è una persona che ha sempre preso a cuore questi argomenti, li ha sempre considerati, ha sempre raccolto molto materiale e penso che tutti abbiano il dovere di aiutarlo in questa raccolta di materiale proprio perché quando scoprirà lo scandalo si possa anche dire guardate che questa non è soltanto una follia di singoli ma è la religione e il cristianesimo, è il senso di Cristo che viene applicato sui bambini. Sì, beh, io... e probabilmente il fatto di proporre Maria Goretti che perdona chi la uccide, sì, è già significativo, cioè si vuole fare, si deve perdonare tutto. A parte poi, ricordiamo, la miseria con cui è stata costruita questa santa, ma d'altronde sulla povertà, sullo squallore, sulla miseria, sulle cose più oscene si è stato fondato ogni monoteismo. Io ricordo che in merito esiste un libro documentatissimo che neanche il Vaticano si deve demolire, che si chiama Povero Santo, Povera Santa, Povero Assassino, di Giovanni Bruno Guerri, pubblicato molti anni fa dalla Mondadori. Spero che in questa circostanza gli editori abbiano il coraggio di ripubblicare un simile testo. Sì.
Bene, allora vediamo un attimino la trasmissione di oggi. Allora, avevamo tante idee per fare trasmissioni, ma ho costretto con la violenza fisica Francesco ad accettare la mia idea sulla trasmissione. Naturalmente Francesco, davanti a preponderanti forze nemiche, si arrende. No, a parte gli scherzi, questo qua, no? È uscito un documento da parte del Vaticano che condanna la New Age. Al di là di questo, adesso vabbè, farò un pochino un quadro generale della situazione, però riteniamo che questo documento sia abbastanza importante, non tanto per la guerra che si può scatenare fra il Vaticano e la New Age, dove il Vaticano ha già perso in partenza, tanto per essere chiari, cos'è che ha perso il Vaticano? Semplicemente la New Age aveva un grosso impatto negli Stati Uniti, ma è sparita dalla circolazione degli Stati Uniti, cioè nel senso che è stata assorbita da varie correnti specifiche, esistono qui in Europa, però sta di fatto che tutto quello che era la religiosità tipo New Age negli Stati Uniti sta praticamente andando a man bassa, praticamente distruggendo la Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica si è macchiata di pederastia, tanto che negli Stati Uniti i genitori non lasciano più i figli da soli con un prete, cioè siamo arrivati a delle situazioni veramente paradossali, no? Dove è proprio la religiosità della New Age va a dimostrarsi più positiva, diciamo così, più propositiva di quello che è il cattolicesimo. Pertanto in questa situazione dove negli Stati Uniti sta avvenendo proprio una demolizione di quello che è la struttura sociale della Chiesa, anche se giornali come il Washington Post vengono a dire, ma sa, in fondo la Chiesa Cattolica ha in mano la rete degli ambulatori per i poveracci, perché altrimenti i poveracci muoiono perché l'assistenza medica non ce l'hanno, per cui bisogna essere comprensivi, sì, però davanti allo stupro di minori non è che si possa essere tanto comprensivi. E sta di fatto però che effettivamente tutta quella che era la religiosità del Cristo cosmologico, insomma del sincretismo, dell'energia universale, della ricerca di sé che la New Age proponeva, sta andando a demolire quelli che sono i presupposti della religione cattolica e gli stanno saccheggiando i fedeli. Questo è in sostanza lo scontro, cioè praticamente la Chiesa Cattolica come combatte i testimoni di Geova, perché i testimoni di Geova gli stanno portando via una certa fascia di fedeli, cioè quelli che sono effettivamente sottomessi alla Chiesa Cattolica, cioè che vorrebbero un cattolicesimo ancora più spinto, più marcato, più comunitario, così la New Age gli sta saccheggiando i fedeli.
Sì, ma non è solo un problema di questo, cioè nel senso che esistono anche altri fenomeni che vanno appunto a preoccupare la Chiesa Cattolica, cioè nel senso che la New Age sappiamo che appunto è stata definita in molte maniere un minestrone, una cozzaglia di cose insieme, però il problema non si pone sul fatto che sia una cozzaglia, il fatto che sia un calderone a cui può uscire tutto, però logicamente all'interno di un calderone avvengono sempre delle reazioni, avvengono sempre delle aggregazioni, avvengono sempre delle modifiche, esiste sempre un'alchimia delle cose e logicamente quando le cose sono in movimento sta anche alla capacità degli individui che sono all'interno di questo flusso di direzionare questo flusso. E negli Stati Uniti stanno emergendo realtà abbastanza precise sul pericolo che rappresenta il monoteismo per la cultura. Io cito ben volentieri un'autrice americana dell'area femminista, dell'area New Age, che è Ginette Parisi, che ha pubblicato in italiano due libri. Chi andrà a leggersi questi libri di Ginette Parisi, e in particolare appunto Il ritorno di Afrodite, che è esaurito e purtroppo è stato ristampato, e soprattutto La grazia pagana, avrà una dimostrazione di come comincia a essersi anche da ambienti che escono dalla New Age, dall'area un attimino psicologica, un qualcosa che comincia a comprendere quasi terrificante nel monoteismo. E difatti Ginette Parisi, proprio nelle sue opere, che sono anche facilmente leggibili, scorrevoli, non sono impegnative, dà una dimostrazione come anche, diciamo, un certo tipo di femminismo che esce dalla New Age comprenda come il pericolo sia il monoteismo e che la soluzione sia il politeismo. Poi alcune soluzioni possono non piacere, ma una cosa che anche Ginette Parisi, nonostante che sia femminista, dice: non dovremmo ricadere nel concetto della grande dea, perché altrimenti rifacciamo avevamo un concetto di monoteismo, e questo significa chiaramente mettere in discussione, contestare alla base, demolire il principio monoteista. E di fronte a questo la Chiesa, che vuole mantenere il suo gregge, cerca di essere prudente, cerca di impedire che anche quella New Age che esiste in Italia, che è abbastanza leggera, superficiale, possa essere qualcuno che comincia a porsi delle domande più profonde.
Intanto cominciamo a demolire il primo discorso fondamentale. La New Age è un calderone per far soldi. Questo non lo mettiamo in dubbio, cioè, lo sappiamo perfettamente che dove c'è un mercato c'è chi cerca di vendere una merce, questo lo sappiamo perfettamente, però un conto è che lo diciamo noi e un conto è che glielo dica la Chiesa Cattolica, dove praticamente è l'essenza stessa del business, dell'affare, della truffa, del ladrocinio, della mafia che va anche a dare a fare soldi, cioè, non dimentichiamoci le organizzazioni finanziarie cattoliche, insomma hanno saccheggiato il mondo, e non dimentichiamoci l'8 per mille, e vi ricordo che visto che ormai siamo vicini, cominciamo a firmare per lo Stato, male che lo Stato non ci piaceva prima, non ci piace adesso, non ci piacerà tante altre cose, però sempre meglio lo Stato, tanto dopo glieli gira in un'altra parte, però noi facciamo un atto morale per firmare per lo Stato e non per la Chiesa Cattolica. Ebbene, dico, la Chiesa Cattolica che accusa la New Age di essere business fa soltanto ridere, ma veramente fa ridere, proprio da gente che vive solo per i soldi e per i soldi, dove addirittura la regione Lombardia finanzia addirittura gli oratori, cioè finanzia i centri dove si stuprano bambini, dove si spaccia eroina, cioè una cosa veramente oscena, ma veramente oscena. Vabbè, allora cominciamo a dire questo, spaziamo via il fatto che la New Age sia un business, perché detto dalla Chiesa Cattolica è semplicemente una cosa ridicola. Va bene, andiamo avanti, Francesco. Io riprendo un attimino l'articolo della Repubblica per fare questo discorso. Sì. Perché? Perché sull'articolo della Repubblica, sempre che riesca anche a leggerlo, visto che ho gli occhi un po' stanchi, sull'articolo della Repubblica, verso la fine, ci sono 10 contrapposizioni, cioè cosa il cristianesimo contrappone alla New Age, ed è quello che ci interessa a noi maggiormente, insomma, anche perché ci permette di fare i nostri discorsi pagani, no? Allora facciamo così, io vado abbastanza veloce sulla prima parte e mi soffermo invece sui 10 punti, va bene Francesco? D'accordo. L'articolo naturalmente della Repubblica del martedì 4 febbraio 2003, Città del Vaticano, o Cristo o l'Acquario. Il Vaticano fa gli scongiuri contro l'ideologia New Age, che con un documento di 90 pagine che dichiara incompatibile con il cristianesimo il movimento supermarket, ripeto, detto dal Vaticano fa solo che ridere, in cui confluiscono 1000 correnti, Rosa Croce, massoneria, teosofia, buddismo, yoga, antiche pratiche occulte egiziane, la cabala, il primo gnosticismo cristiano, il surfismo, la sapienza dei druidi, il cristianesimo celtico, l'alchimia medievale, l'ermitismo rinascimentale. Se noti, non hanno parlato del paganesimo, già lo ci considerano diversi da tutto il resto. È una sfida, dicono in Vaticano. Il Papa e i Vescovi sono allarmati perché l'orientamento di fondo della New Age, in ultima analisi, sarebbe caratterizzato dal fatto di condividere con alcuni gruppi di influenza internazionale lo scopo di soppiantare e superare le religioni particolari per far spazio ad una religione universale in grado di unire tutta l'umanità. Attenzione, cioè, loro hanno paura che con questa operazione non possono più fare le guerre di religione, cioè questo è il senso di questo discorso. E questo alla Chiesa Cattolica non piace affatto, infatti non possono fare guerre di religione. Nel caleidoscopio di aromi e cristalli, riscoperta della grande madre terra e meditazioni orientali, armonia cosmica ed etica universale, il Vaticano non vede qualcosa di innocuo, ma una pulsione sotterranea, forse non avvertita da tutti, tesa a neutralizzare il cristianesimo e spingerlo dolcemente nella soffitta della storia. Beh, veramente non lo vogliamo mettere nelle galere della storia, ma sai, è solo una questione di punto di vista.
Con i musei criminali della storia, o meglio nei musei criminali.
Criminali della storia, vero? La New Age, dice il cardinale Paul Poupart, fra gli autori del documento, si presenta come una falsa utopia per rispondere alla sete profonda di felicità del cuore umano, ma bisogna saperne riconoscere l'essenza, piaccia o non piaccia, il Porporato, che è presidente del Consiglio Pontificio della Cultura fra Cristianesimo e Neopaganesimo, è in corso una lotta per conquistare le menti e i cuori della gente. E qua ci spostiamo dal concetto della New Age al concetto effettivamente con cosa loro vogliono combattere, cioè il paganesimo. Diciamocelo chiaro, Allora, dunque, una notte, i cuori della gente. La Chiesa ha in orrore ciò che sa di indegna autopromozione, egoismo, irrazionalismo, narcisismo. Allora, scusate un attimo, Francesco, tanto cominciamo a precisare. Indegna autopromozione, cioè l'individuo che promuove se stesso. Se questo è indegno, promuovere se stesso davanti alla vita, chiaramente questo, d'altra parte, è un atteggiamento da trafficante di schiavi.
Esatto. Sì.
Tanto per essere chiari.
Cioè, perché non si tratta di dire di fregare gli altri, ma dice io mi autopromuovo, cioè nel senso che io con le mie energie cerco di fare del mio meglio, di realizzare la mia esistenza, e questo qua è indegno. Cioè,
esatto. Allucinante.
Cioè, commentare sarebbe già difficile.
Egoismo. Allora, l'egoismo è una cosa indegna all'interno del cristianesimo, ma lo sviluppo del mio ego è lo sviluppo dell'intero sistema sociale. Cioè, se io sono forte, l'intero sistema sociale che è forte. All'interno del cristianesimo, invece, se uno è forte, sottomette gli altri, distrugge gli altri. Mentre invece nella vita civile, un sistema sociale è forte se tutti i componenti del sistema sociale sono forti, cioè si autopromuovono, manifestano il loro egoismo, manifestano il loro ego e lo rendono un patrimonio sociale. Per cui, mentre nel cristianesimo manifestare se stessi, il proprio egoismo, è negativo perché non ti metti in ginocchio, cioè uno che manifesta non può essere messo in ginocchio, in un sistema sociale l'egoismo è una cosa positiva perché la mia forza è la forza del sistema sociale. La forza, se il mio amico è forte, io sono più forte, cioè rendiamoci
conto. Sì, ma poi l'egoismo è un concetto che loro usano sempre in maniera negativa. In realtà l'egoismo che loro intendono è quella persona che dice se le mie energie bastano per me, perché devo sprecare la mia esistenza? Cioè, l'egoismo significa essere consci dei propri limiti, delle proprie possibilità e di usare al meglio le proprie disponibilità. E loro parlano sempre di annientamento, di sottomissione, di cancellazione del proprio io, ma cancellare il proprio io significa diventare veramente degli automi, esatto, dei robot, delle marionette. Ma loro vogliono creare delle marionette.
Se io devo trasformare le persone in schiavi, devo distruggere il loro io, la loro capacità di autopromuoversi. A quel punto le posso trasformare in schiavi. Ragionateci un po' voi. Un'altra cosa, il razionalismo, detto da qualcuno che ha un Dio trascendentale, cioè un'idea di un Dio, so, che arriva sulle nuvole, che spacca tutto, cioè fa semplicemente
che muore, che dopo tre giorni risuscita.
Sì, fa soltanto ridere questo, cioè se questi qua vorrebbero. Poi narcisismo, il Dio padrone dei cristiani è quello che sputa sui suoi apostoli quando gli apostoli dicono ma perché sprechi il profumo, potevamo usare i soldi per cose migliori, no, che non per questa cazzata, e lui gli sputa addosso perché è un omaggio fatto a se stesso. Per cui il massimo del narcisismo è proprio Gesù.
Sì, ma poi il narcisismo noi sappiamo che deve essere sempre legato a qualcosa di particolare, cioè il narcisismo è sempre un qualcosa che deve essere controllato dall'uomo, non può essere una cultura che lo informa. Cioè, se la persona non ha una sua coscienza, una sua cultura, una sua capacità, una sua visione delle cose, se fissa soltanto gli occhi su se stesso, e questo non può essere risolto perché tu gli imponi di fissare lo sguardo altrove, di spostare, esatto, la sua vista. Se lui non ha quella cultura non lo farà mai, di conseguenza potrai cercare di imporlo, ma la sua natura non la potrai mai cambiare. La cosa è ben diversa quando una persona ha la capacità di comprendere questo, ma noi sappiamo che c'è la cultura antica che ci insegna che il narcisismo porta alla morte, però anche la distruzione di se stessi, il rinnegare il proprio corpo, l'offendere la vita, porta sempre alla stessa morte. Allora la soluzione qual è? È nell'usare il meglio di quello che noi disponiamo.
Per cui queste accuse che fa il Vaticano sono semplicemente da mentecati, da idioti, o meglio, da gente in malafede che ha voglia soltanto di distruggere i sistemi sociali, perché questo alla fin fine è il risultato. Andiamo ancora avanti. Si definisce rapporto provvisorio il documento, frutto della collaborazione fra diversi organismi vaticani, Consiglio della Cultura, Consiglio per il Dialogo Interreligioso, Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Consiglio per l'Unità dei Cristiani, e si nota nella sua sua redazione il tocco leggero dello stile francese e del pragmatismo anglosassone, volti a capire, beh sai, sti articolisti ogni tanto si danno un po' la poesia, a capire e a sviscerare i problemi piuttosto che esprimere sentenze sommarie di condanna, come se non avessero già fatto. Il testo coglie la molla profonda che spinge all'adesione al New Age, la fame di spiritualità di milioni di uomini e donne della nostra epoca, il bisogno di armonia, libertà e autenticità, il rifiuto del materialismo quotidiano. No. Ciò che spinge al New Age è sì la spiritualità, ma è una spiritualità che si sta liberando dal giogo cristiano. Perché quando uno mi passa dal Gesù di Nazareth dei Vangeli a un concetto di un Cristo cosmico, è chiaro che quell'immagine che sta nei Vangeli gli fa schifo, cioè per cui rifiuta quell'immagine e va, chiaramente fa con le sue forze, Francesco, cioè noi sappiamo la povertà di questo, però chiaramente è una ribellione.
Sai, certe parole sono significative, perché quando si parla di fame di spiritualità, allora, ma significa chiaramente che loro che hanno la teologia più complicata, più assurda, che hanno un libro sacro, che hanno testi, che hanno interpretazioni, che hanno racconti, che hanno leggende, che hanno menzogne, che hanno un Dio, che hanno schiere di angeli, che hanno profeti, rivelazioni, sacerdote, alla fine, dopo 2000 anni di questa ricchezza, loro dicono che la gente ha fame. Ma ha fame di spiritualità, allora c'è da capire chiaramente che è la loro missione, che tutto quello che loro hanno costruito, hanno affermato, non hanno detto, hanno scritto, è soltanto un qualcosa per creare degli schiavi, qualcosa per creare un'immagine, una menzogna, e le persone possono essere fregate dal punto di vista puramente concettuale, esistenziale, pratico, però lo spirito, l'animo profondo, l'anima delle persone si rende conto che ha fame, e bene o male quando non c'è più l'inquisizione, non c'è più una struttura impositiva, significa che qualcuno dice ma cavolo io ho fame e cerca qualcosa, esatto. Certo, uno che ha fame non fa problemi su cosa va ad addentare, sì. Cioè nel senso che va a cercare qualcosa di immediato, una volta quando ha soddisfatto diciamo i bisogni primari essenziali di sopravvivenza comincerà a raffinarsi, sì. Ma il fatto loro che utilizzano il termine fame, chi ha affamato per 2000 anni l'umanità? Chi ha affamato questi individui dopo 2000 anni di teologia, di cavolate cristiane? Sentono il bisogno di qualcosa di diverso. Certo, lo fanno perché sono ancora condizionate, hanno ancora un qualcosa che li lega, però significa che loro hanno creato soltanto la fame.
Cominciano a liberarsi un po' da questa fame, sì. E oltretutto, è altrettanto bene, il testo individua il carattere tutto speciale di una galassia definita come una rete di praticanti che pensano globalmente e agiscono localmente. Mi sembra anche giusto questo. In cui, certo, può apparire sospetto il buonismo di imprenditori e uomini d'affari ansiosi di conciliare crescita personale e produttività commerciale, e può dare fastidio alla tecnica di marketing pubblicitario, ma, ricorda il cardinale Poupard, non ha senso di fare di ogni erba un fascio. Beh, credo che la Chiesa Cattolica, come marketing pubblicitario, come uomini d'affari che si fanno cattolici per farsi affari, la storia insomma ne ha visti a miliardi.
Ma no? Penso che le immagini che vedremo per la prossima campagna per l'8 per 1000 saranno molto commoventi, vero. Saranno molto sensibili, saranno strappalacrime, sicuramente vedremo dei bravi sacerdoti che aiutano gli affamati. Certo che sarà un inno alle attività criminali di Madre Teresa di Calcutta, ma allora se si parla di marketing... Io ricordo che esiste un libretto che si chiama Ma Gesù lava più bianco.
Gesù lava più bianco.
Esatto, e se andate a vedere le tecniche del marketing peggiore, perché c'è stato un marketing anche fatto con intelligenza, il marketing peggiore l'ha inventato la Chiesa Cattolica, perché ricordate cosa riesce a vendere e la gente ci crede, di conseguenza se parliamo di marketing non è certo chi vende i prodotti New Age, perché è molto più pericoloso un crocefisso che un quarzo della New Age, eh.
Al massimo New Age ti vende qualche chilo di cristalli, sì. Infatti c'era una barzelletta che girava, no? Che differenza c'è fra una strega New Age e una strega pagana? E dice che quando le butti in acqua, siccome l'Inquisizione a volte buttava in acqua e faceva la prova di galleggiamento, la strega pagana galleggia, mentre la strega New Age va a fondo per la quantità di cristalli che tiene nelle tasche. Per cui, insomma, siamo un po' perdere. Va bene, andiamo avanti.
Comunque è sempre meglio avere chili di cristalli che crocifissi, ma statua della Madonna, di Gesù Cristo o santini di Padre Pio in tasca.
In effetti. L'intento del documento appare soprattutto di evitare la confusione, il fatto misto di una fede in cui si mescola la Bibbia con un po' di chatra, druidi e volemo sebbene nel nome di un non meglio identificato grande spirito. In effetti la Chiesa Cattolica il volemo sebbene gli ha sempre dato fastidio. Chi crede nella resurrezione non può affidarsi alla reincarnazione. E qua cominciamo ad entrare un pochino, noi come pagani politeisti non accettiamo né la reincarnazione né la resurrezione. Naturalmente, se qualcuno vuole illudersi, noi non è che gli togliamo il diritto di illudersi, però...
Ma non saranno neanche le guerre di religione su questo.
Sì, insomma. Non faremo... Discussioni sì, però ne abbiamo
sì,
fatte.
Sì, discussioni sì, ma guerre di religione certo. All'interno del paganesimo, insomma, penso che i problemi su cui scontrarsi siano ben diversi. Insomma.
Infatti. Monsignor Fitzgerald, presidente del Consiglio per il Dialogo Interreligioso, non spero che lo trovi diciamo, sostiene che si può riconoscere l'azione dello spirito anche nelle espressioni New Age più autentiche, ma come cristiani non possiamo allo stesso tempo credere e non credere in un Dio che trascende la storia, credere e non credere in Cristo, salvatore dell'umanità. E qua cominciamo a entrare sempre più nel vivo, perché in effetti il problema della Chiesa Cattolica è che la struttura religiosa è finalizzata alla sottomissione delle persone, cioè a costringere le persone ad aderire alla propria struttura. E i testi sacri non sono testi sacri e poi nasce la Chiesa Cattolica. I testi sacri sono stati fatti da quelle che erano allora le varie Chiese Cattoliche per dimostrare il loro potere, cioè per avallare a livello divino il loro potere, dopo che è arrivata la Chiesa Cattolica e le Chiese Cristiane in generale e si sono assunti di questa operazione e l'hanno perfezionata. Pertanto il loro problema è quello di sottomettere le persone. Ora, se le persone ti credono a due cose, cioè accettano per esempio... credere e non credere in un Dio che trascende la storia, ognuno può fare quello che vuole a seconda del momento che gli pare, cioè Dio è trascendente la storia o Dio partecipa alla storia dell'uomo, a seconda di quello che conviene a me personalmente scelgo uno e l'altro. Capite che questa Chiesa Cattolica poveraccia non li può più controllare sta gente.
Ma lei dice una cosa che è significativa, che è una parola che per me sono sempre semafori, quando lo dicono a farsi che alcune posizioni più autentiche. Ma io mi chiedo sempre, chi è il giudice e chi è che attribuisce questo certificato? Cioè, nel senso che uno dei comportamenti classici di monoteisti è pretendere che tu ti comporti come loro vogliono.
Esatto. Cioè, perché... Sì, in effetti vengono a dire a noi come dovremmo essere come pagani, eh?
Esatto, sì. Cioè, ma loro appunto usano il termine più autentico. Allora, ma qual è l'autorità che attribuisce la certificato di autenticità a questa cosa? Cioè, chi è che ha questo potere, questa autorità, che gli dà questo consenso di attribuire se questa è la New Age più autentica e questa è la New Age più falsa? Cioè, sono sempre loro che con animo inquisitorio vogliono sempre dire agli altri siamo noi che stabiliamo quello che voi dovete fare o potete fare. Questo significa chiaramente mettersi su un piedistallo superiore in cui tu devi accettare solo la loro autorità. E questo è un comportamento classico, cioè nel senso che non vanno a discutere su come gli altri sono, no, voi dovreste essere come noi diciamo.
Esatto, e questo perché solo in questo modo vi possiamo controllare. Pertanto qual è il problema della Chiesa? Di fronte al rischio che l'era dell'acquario mandi al macero l'età dei pesci e del cristianesimo, il testo elenca i 10 peccati capitali della New Age.
Brava, anche dice anche qua.
Sì. Allora, 10 peccati capitali. Primo, il Dio galattico, cioè questa forma di... panteismo, diciamo così, della New Age, è una forza vaga. Il Dio cristiano è creatore ed è un essere personale. E qui cominciamo un attimino a sputare il muso a tutti quei cristiani che non credono che il Dio dei cristiani non sia altro che una persona, un uomo. Gesù sì è fatto uomo, ma anche il Dio creatore è a forma umana, perché è lui il Dio creatore che fa l'uomo a immagine e somiglianza sua. Per cui non, i cristiani non possono pensare a un Dio diverso dalla forma umana. È chiaro questo? Cioè ve lo dice il Vaticano, ve lo dice il capo dei cattolici. Se voi non pensate il Dio in forma umana, non siete cristiani.
Siete
andreste
eretici.
Bruciati sul rogo.
Siete eretici.
Siete eretici. Primo. Secondo. non esiste un Cristo impersonale ed eterno, ma l'unico Gesù Cristo dei Vangeli. L'unico Gesù Cristo che esiste è quello che ordina di sgozzare chi non si mette in ginocchio. Chiaro questo? È quello che stupra i bambini. È quello che un povero fuori di testa viene a dire che viene alla fine del mondo, lui appare a destra del padre e le stelle cadranno sulla terra. È un povero demente. E questo lo dice...
Sì, ma quelli che dicono ma per me è qualcosa di diverso, sono
sbagliate, sempre. Capito? Cioè siete no, diversi dai cristiani.
Ma non diciamo mica...
Non siamo mica noi, Guardate, dopo se volete vi faccio anche una fotocopia di questo articolo. Secondo, andiamo al terzo punto. L'io del New Age è unione con il cosmo. Per il cristianesimo ogni persona umana è distinta. Allora, qui dobbiamo mettere un attimino gli accenti. La New Age parla di questa forza cosmologica al quale l'individuo viene ad agganciarsi, viene a pescare, che tiene un po' fuori dal neoplatonismo, cioè sono le Enneadi oppure le idee di Platone che si staccano dall'uno e poi tornano nell'uno, per cui sono sempre agganciate a questa forza cosmologica, a questa coscienza. Il cristianesimo invece, siccome le ha fatte Dio e siccome deve dominare i singoli individui, non esiste nessun punto di riferimento se non la sottomissione della Chiesa Cattolica. Pertanto, il fatto che ogni individuo sia in grado di ricercare la propria unione con questa forza divina, cioè con questa volontà divina per i cavoli suoi, fa sì che la Chiesa Cattolica perda il controllo e il dominio delle persone, cioè non si possa permettere di stuprare i bambini. E questo dà molto fastidio alla Chiesa Cattolica. Per cui e ricordate che questo è anche una cosa, è un discorso sulla grazia che fece Pelagio, cioè nel senso Pelagio si arriva che ogni persona può avere la grazia divina se si comportava bene. Naturalmente Sant'Agostino si è incazzato a sangue con questa posizione perché non poteva più dominare le persone. Non so che fine fecero, non fecero una bella fine comunque i pelagiani, vennero massacrati a sangue. Pertanto non è altro che una riproposizione di alcune vecchie eresie, diciamo, che però chiaramente tendono a liberare l'uomo dalla sottomissione alla Chiesa Cattolica, indubbiamente, cioè perché se tu sei in grado di avere la relazione col divino, chiaramente non sei più sottomesso alla gerarchia religiosa cattolica. Hai una tua indipendenza e questo dà molto fastidio, no?
Sì, ma soprattutto, cioè, questo qua è sempre fondamentale perché il fatto stesso che loro dicono che non si può essere staccati dal gregge significa chiaramente che sono loro che possono condurre questo gregge, cioè nel senso che sono loro che hanno l'autorità di imporre sugli altri le cose, cioè che nessuno è libero per loro alla fine.
Esatto, nessuno deve essere libero. Quarto, le buone vibrazioni non corrispondono alla verità. Allora, le buone vibrazioni è un termine che a noi non ci appartiene, no? Francesco, sì, sì, sì. Però le interpretiamo come star bene, cioè come il piacere della vita. Chiaramente il piacere della vita per un cristiano non corrisponde alla verità, perché il cristiano deve vivere nel dolore, solo in questo modo lui manifesta il suo Dio. Fate un po' voi, scegliete voi, lasciamo scegliere Francesco.
Sì, sì, no, ma anche appunto, cioè, il discorso per me è questo qua. Le buone vibrazioni, cioè, è contrapposta alla verità, ma se noi sappiamo che la verità non esiste, in quanto quello che noi reputiamo verità è anche una stratificazione culturale, ambientale e culturale delle persone. Di conseguenza cercare la verità è cercare la follia, la pazzia. L'importante è sempre comprendere la realtà in cui si è inseriti, in cui si è in contatto con gli altri, in cosa si è in contatto. E di conseguenza, se per buone vibrazioni intendiamo la capacità di ogni uomo, di ogni individuo, di ogni persona, di ogni società, di entrare in contatto armonioso con quello che gli attorno, vabbè, meglio le buone vibrazioni che la verità.
Accidenti. Andiamo avanti. Non ci si salva da soli, ma con la grazia di Dio. Intanto, salvare perché mi devi salvare? Cioè, da che cosa mi devi salvare? Bisogna colpevolizzare le persone. Esatto. Bisogna che le persone sentino delle merde, che striscino, che si sentono impotenti davanti alla vita, disperati. E allora io ti salvo. Prima ti creo la disperazione, dopo ti salvo, no?
Sì, ma crea una necessità che non esiste, cioè nel senso che nessuno di noi, nessuna cultura ha mai lavorato a questo della salvezza da cosa, cioè la salvezza può essere da un pericolo contingente momentaneo, abbiamo superato questo pericolo, il problema è risolto. Il pericolo può essere quando non sai dominare il fuoco, ma una volta che hai la tecnologia e sai utilizzarlo, se stai attento, se sei cosciente, se la utilizzi bene, puoi dominarlo. E questo qua implica chiaramente che la salvezza non è assoluta come loro pretendono, ma salvezza da cosa? Cioè salvezza significa sempre che era un dualismo tra il bene e il male, ma il bene e il male noi sappiamo che non esiste, esatto. Che esiste la vita, ma salvare da cosa? La nostra esistenza scorrerà in qualsiasi maniera, che noi viviamo bene, viviamo male, la nostra vita andrà avanti in maniera biologica, di conseguenza noi non possiamo essere salvati da niente, cioè non possiamo soltanto essere aiutati o possiamo cercare di vivere al meglio e basta.
Però se io creo l'illusione che uno debba essere salvato, lo posso dominare perché io gli posso vendere la salvezza. Quando poi parliamo di marketing.
Esatto, sì. Sempre da chiedersi salvato da che?
Da che?
E da cosa? Cioè, se esiste una salvezza, è la salvezza dal cristianesimo.
Immergersi con la meditazione nell'energia universale non è pregare Dio. Allora, uno che si immerge con la meditazione nell'energia universale, beh, dovrei un pochetto scoprirlo, visto che se c'è una cosa che può essere chiamata energia universale è Gaia, e non ha coscienza o consapevolezza di se stessa, ma esiste per necessità, per cui che è la base di tutto l'esistente, di tutte le cose che ci sono. Immergersi nella propria energia, beh, mi sembra abbastanza irrilevante tutto questo. La meditazione serve per mettere ordine al casino che abbiamo in testa, nella nostra ragione, a farci sparire tutta una serie di preconcetti che abbiamo, ma la meditazione non ci immerge in niente, siamo già immersi nel mondo.
Sì, ma cioè, io non penso che vivere abbia bisogno di meditare su se stesso, cioè si vive anche senza meditare, certo, per maniera automatica, cioè, certo. Cioè il nostro corpo non penso non medita continuamente, ma ha acquisito degli automatismi, certo, delle capacità, ha delle reazioni, e di conseguenza il meditare per immergersi in noi stessi è abbastanza da difficile da spiegare, da comprendere, cioè soprattutto appunto significherebbe che fossimo quasi degli enti separati, cioè come la nostra mente, il nostro cervello, il nostro essere fosse da un'altra parte, il nostro corpo fosse da un'altra ancora, e insomma andiamo a cercarci, è un attimino veramente un po' pazzesco, insomma.
Andiamo avanti ancora. La filosofia New Age nega l'idea del peccato, rifiuta la positività della sofferenza, scoraggia l'impegno sociale. Allora, le prime due sono d'accordo, la terza, sì, che non sono d'accordo.
Esatto.
Allora, prime due, la filosofia New Age nega l'idea del peccato. In realtà l'idea del peccato non esiste. Però è vero soltanto in parte, perché con le reincarnazioni ci sono meriti e demeriti.
Con il karma,
esatto,
poi.
Esatto, col karma. Per cui non è vero questo, è vero solo in parte, comunque non è vero. Il problema è che la Chiesa Cattolica intende come peccato come attività di sottomissione, di contrizione davanti a se stessa, cioè la possibilità di ricattare moralmente le persone. Pertanto, vabbè, dice, io ho fatto delle cose che non vanno bene e me le pago nella prossima reincarnazione, però non mi sottometto alla Chiesa Cattolica. E questa la Chiesa Cattolica non li puzza. Non,
beh,
non
è, è una furbizia, giustamente, visto che voi introducete questo concetto, io vi frego, logicamente. Cioè, logicamente tutte quante quelle cose che permettono di fregare il monoteismo sono sempre benvenute. Se uno può fregare il monoteismo in questa maniera, è un sistema che, cioè, Hermes è il dio degli inganni, probabilmente ci ha pensato lui anche a inventare questo.
Poi dice che nega la positività della sofferenza, ma noi lasciamo che i cristiani soffrino, cioè se loro vogliono soffrire, se loro piace così, se la tengano, il problema è che loro le impongono al sistema sociale e questo a noi non sta bene, e che si negare il valore della sofferenza è fondamentale. Perché negare il senso della sofferenza, il valore della sofferenza, significa riaffermare la volontà della vita, e con questo siamo con gli epicurei.
Sì, ma
non ci piove sopra.
Voglio dare anche un argomento di attualità, cioè nel senso che ha a che fare con moltissima realtà. Ultimamente c'è stato un notevole articolo che hanno parlato della sofferenza dei malati e sul fatto che in Italia la legge, sempre per la sofferenza, per togliere la sofferenza ai malati, sia ancora inapplicata.
E indovinate perché?
Cioè, nel senso, pensate a questo, cioè nel senso che il concetto di sofferenza non appartiene soltanto allo spirito, ma appartiene anche a un'applicazione pratica. Ancora qui stiamo discutendo se è giusto o ingiusto che un malato debba soffrire, e per i e logicamente in Italia esiste proprio il problema che esiste una legge in cui dice che è giusto che i malati non soffrano e c'è qualcuno che impedisce che questa legge venga applicata. E questa legge non viene applicata soltanto per motivi burocratici, ma viene applicata per concetti religiosi, esatto, che derivano dal monoteismo.
Della mafia cattolica.
Perché ricordatevi sempre Madre Teresa di Calcutta, parlando con un malato di cancro, che si lamentava, che soffriva, e diceva: la sofferenza ti bacia, è simile a Gesù Cristo, e Gesù Cristo ti bacia poi la tua sofferenza. Questo malato gli rispose di lì: a Gesù Cristo che smetta di baciarmi. Ma ricordatevi che se prendessero piede mostri come Madre Teresa di Calcutta, la sofferenza sarebbe esemplare, cioè nel senso che tutti sarebbero condannati alla sofferenza.
Sì, lei godeva moltissimo lei a vedere la sofferenza, gli piaceva, la arrapava, tant'è che quando lei si è ammalata ha pensato di andare nelle migliori cliniche americane a curarsi. Tanto per se gli piace la sofferenza negli altri, come voi Tilader.
Beh, d'altronde sai, doveva essere diventata una santa.
Sì. Poi, infine, leggi cosmiche contrapposte alla rivelazione. Allora, innanzitutto non abbiamo mai capito, cioè i cattolici non hanno mai capito quale fosse la rivelazione del loro pazzo profeta, perché non esiste mai stata nessuna rivelazione. Esiste il mito che abbia rivelato qualcosa, ma non esiste nessuna rivelazione. Pertanto non esiste nessuna rivelazione cristiana. Esiste l'orrore, morte, distruzione del cristianesimo, non esiste nessuna rivelazione.
Ma sai, il sole non ha bisogno di essere rivelato, ma soltanto di percepito, cioè nel senso che siamo d'accordo, non esiste nessuna rivelazione cristiana, cioè non esiste rivelazione nella storia dell'uomo, insomma, esiste soltanto la rivelazione della menzogna che esiste una rivelazione.
Esiste il marketing dei venditori di fumo che ti rivelano, che ti vendono, cioè, ciò che
l'aria che noi respiriamo non è certo una rivelazione, ma è un dato di fatto, insomma, esatto. E non hai bisogno di essere creduto o rilevata.
A proposito, abbiamo saltato di commentare l'impegno sociale. L'impegno sociale appartiene alle singole persone, alla loro visione della vita. L'impegno sociale esiste sempre, esiste anche fra i componenti della New Age ed è anche più forte del cristianesimo. Quanto il cristianesimo pensa all'impegno sociale come capacità di costruire la miseria. Ricordiamo le armate dei missionari, questa banda di criminali che vanno a costruire la miseria all'interno del mondo, tant'è che l'ONU ha dovuto dichiarargli guerra.
Sì, ma poi l'impegno sociale dipende anche sempre dall'educazione che una società riesce a dare, cioè nel senso che questo è fondamentale, nel senso che l'impegno sociale può essere sì spinto da alcune persone, ma molte persone sono educate all'interno di una cultura dominante, di un pensiero unico che sicuramente li fa preferire lavorare per la salvezza eterna che per la propria realtà.
Allora, concludiamoci un attimino questo articolo che dice: però non allarmiamoci, cioè, è bellissimo sto articolista, no? Dopo tutte queste cazzate che ha scritto, non è che ha scritto cazzate, semplicemente ha registrato i dati di fatto, dice: non allarmiamoci troppo, non è peccato fare yoga, sentire l'oroscopo alla radio o leggere Harry Potter. Grazie, che concessione, raga, basta che vi mettete in ginocchio. Lo garantisce Don Peter Fleetwood, segretario del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee. Meno male, conclude l'articolista. Ecco, questo è l'attacco, diciamo così, che il Vaticano ha fatto alla New Age. Allora, esistono naturalmente due giornali che io considero, che io uso normalmente, no? La Repubblica e il Gazzettino. Bene, quello che vi ho letto è l'articolo della Repubblica. Sul Gazzettino c'è un altro paginone nello stesso giorno. Qual è la differenza tra la Repubblica e il Gazzettino? È abbastanza semplice. Mentre la Repubblica fa un articolo considerando il Vaticano un oggetto in sé, cioè una cosa separata dal sistema sociale, cioè diversa dalla società, cioè praticamente il cristianesimo è una setta religiosa, è la peggiore delle sette, cioè il cattolicesimo è forse l'unica forma che in Italia può essere definita una setta, in quanto tende a separare se stessa, la sua organizzazione, da quella che è il tessuto sociale. È proprio una setta, c'è una separazione. Per cui è l'unica organizzazione che in Italia può essere considerata una setta, tanto per essere chiaro. Tant'è che ha bisogno del concordato, cioè il concordato è la rinuncia da parte dello Stato di perseguire i cattolici per i reati che commettono nell'esercizio del loro culto, e sono reati gravissimi, sono reati contro la persona, sono reati contro la Costituzione stessa, per cui dei reati gravissimi commettono. E il gazzettino invece fa passare quello che è questo documento del Vaticano come fosse un documento istituzionale, delle istituzioni. E non si limita semplicemente a commentare il documento, ma addirittura convoca dei grandissimi imbecilli, sì, perché non ho termini per definire l'attività di Beppe Bisetto, oltretutto uno che va ad insultare le religioni diverse nel modo più infame, più squallido, più criminale che ci sia, e non ho altri termini per definire la Cecilia Gatto Trocchi, che esalta che finalmente la Chiesa Cattolica ha scoperto che la New Age è un nemico, dimenticandosi che in questo paese il rispetto alle tutte le forme religiose è stato imposto con sentenza alla Chiesa Cattolica, cioè c'è una sentenza della Corte di Cassazione che impone alla Chiesa Cattolica questo tipo di rispetto. Naturalmente da Cecilia Gatto Trocchi se ne sbatte altamente, perché lei offende le altre religioni grazie alla figa della Madonna che ha piantata nella testa, ricordiamo che andava in giro da Santini, da Madonna e Lourdes, se questo non è inganno, non è truffa, non è vigliaccheria, che cazzo è? Per cui queste sono offese religiose. Ebbene, questi personaggi vengono utilizzati, oltre a essere utilizzato anche quell'organizzazione criminale che è il GRIS, questa organizzazione che ha dovuto anche cambiare denominazione perché il suo precedente segretario, tale Ferrari era, no? Il segretario, sì, del GRIS, ha fatto già una figuraccia di merda col processo a Marco Dimitri. Vi ricordo che Ferrari era impegnato come... come si dice, perito di parte, perito per il pubblico ministero, insieme a Michele Darè, un altro delinquente. Vi ricordo che questo Michele Darè propagandava il sequestro di persona per fini religiosi, e che è un reato gravissimo e non è ancora stato perseguito per quel reato, cioè hanno fatto finta di non vederlo. Ebbene, in quel processo sostenevano il pubblico ministero, hanno fornito prove false al pubblico ministero che sono state presentate in tribunale. Il tribunale ha dimostrato che il Chris aveva manomesso, aveva costruito artificiosamente queste prove. Ebbene, Dimitri è stato assolto con recente sentenza di qualche giorno fa. La Corte d'Appello di Bologna ha riconosciuto a Dimitri, Marco Dimitri dei Bambini di Satana, un risarcimento di 35.000 euro, cioè circa 70 milioni di vecchie lire grosso modo, per un anno infame passato in galera. Tanto per essere chiaro, cioè quanto questo Ferrari, quanto questo Chris sia stato sputtanato proprio nella sua attività di attentato al sentimento religioso delle persone, perché alla fin fine di questo si tratta come reato. Naturalmente Ferrari è stato allontanato dal Chris e il Chris è diventato un'organizzazione diretta da Don Antonio Contri di Verona, per cui hanno cambiato anche segretario. Nonostante questo, il CRIS continua a fare guerra feroce contro i gruppi religiosi, al punto tale che abbiamo un'affermazione di una gravità estrema, lo leggo un attimo, questo è sul Gazzettino del 4 febbraio 2003, attenzione, dice: è comunque praticamente impossibile distinguere nel panorama italiano, formato da circa un migliaio di aggregazioni religiose o spirituali, quelle che sono per la concezione comune le vere sette. Questo perché, spiega ancora Ferrari, nessun gruppo accetta questa definizione. Ripeto, l'unica setta per me è il cattolicesimo, in quanto separa gli uomini dal sistema sociale. Nemmeno le cosiddette sette sataniche, quelle che lui chiama sette, in realtà i satanisti. Di conseguenza, gli studiosi che facessero proprio una tale definizione rischierebbero di venire chiamati a rispondere della scelta fatta nell'ambito delle loro ricerche nell'aula di qualche tribunale. In realtà, definire sette dei gruppi religiosi è un insulto ed è gravissimo. E per riuscire a parare il culo nel modo più infame, perché veramente bisogna essere infami per fare questa, cosa si è inventato il Chris? Attenzione, setta per il Chris è dunque un aggregato sociale di persone che si propone come assertore di una peculiare concezione dell'uomo, della vita, del mondo e di una particolare prassi di natura religiosa, spiritualistica o magica o ideologica in senso lato. In pratica, con questa definizione si può permettere di insultare chiunque vuole. Ma si può essere più porci di così? Bene, il Chris è un'organizzazione di terrorismo che ha le finalità di attentare alla libertà religiosa in questo paese, attraverso azioni tipo questa, che sono delle vere e proprie offese al sentimento religioso dei cittadini e un attentato alla Costituzione della Repubblica Italiana, proprio perché il giornale, il Gazzettino, le ha pubblicate senza distinguersi da queste affermazioni. Ed è veramente un atto criminale. Chiaro questo. Dopo, se al Cristo non gli va bene, mi va di denunciarmi, benissimo, portiamo le prove, ci giochiamo in tribunale in qualsiasi momento, e si portino anche il macellaio di Sodoma e Gomorra, si portino il pazzo di Nazareth e si portino anche il Wojtyla, perché dopo con tutti quanti.
Vai, Francesco. Sì, a parte, appunto, sai che c'è un discorso da fare, che tutte queste iniziative sono sempre legate alla Chiesa Cattolica, sono sempre finalizzate a impedire e a controllare in maniera assurda. Io una stima, infatti io ricordavo giovedì scorso che anche l'ARIS è stato promotore di alcune iniziative. Non so se tu l'hai sentita, comunque l'ARIS la settimana scorsa ha portato giù dei familiari a Roma all'incontro con un onorevole per denunciare il fatto che i loro figli erano stati rapiti da una seta satanica e gli hanno fatto il lavaggio del cervello. E l'ARIS di Verona è andata in delegazione appunto a Roma a cercare di incontrare un deputato per esporre il loro problema. Io sicuramente non conosco questo caso, però penso che questa famiglia, se avesse il sostegno dei servizi sociali, non sarebbe male, insomma. Ma,
scusami, se qualcuno viene sequestrato in questo paese, c'è la polizia e la magistratura,
esatto,
che intervengono. Non solo, ma abbiamo avuto fino a poco tempo fa un caso emblematico, è quello di Pescara.
Sì.
Cosa è successo a Pescara? La polizia ha trovato dei riscontri, fra virgolette, cioè comunque è intervenuta, no? Ha trovato dei riscontri e per una cosa tutto sommato piccola, perché alla fin fine si è rivelato essere niente, è scattata una campagna a livello nazionale che... addirittura Bruno Vespa, di cui io ho il massimo disprezzo come persona, si è vergognato di aver fatto quella trasmissione, tanto per essere chiari, no? Cioè, perché in effetti la quantità di reati che c'è, cioè si era partito con sequestro di persona, violenza sessuale, riti satanici e tutto il resto, alla fin fine si è rivelato semplicemente che questi qua si facevano di coca o di qualcos'altro. Cioè, questo era il risultato finale, al di là poi del contesto in cui lo facevano.
Sì,
cioè,
sì.
Questo è il risultato finale. È partito da una campagna che era spaventosa. Ora, qui siamo davanti a delle persone che parlano di sequestro di persone del loro figlio.
Del loro figlio, sì. Cioè, che i regioni, se i santisti gli avevano fatto il lavaggio del cervello.
Vi rendete conto cosa sarebbe venuto fuori sulla stampa se la polizia avesse trovato mezzo grammo di riscontro? Cioè, mezzo grammo, non dico... con milioni di bambini che i cattolici hanno stuprato, vengono fuori trafiletti. Cioè,
esatto.
Noi siamo costretti ad andare alla ricerca di trafiletti per avere le notizie. Beh, fate un po' voi, cosa sarebbe successo sulla stampa? Ricordatevi questo, cioè ricordatevi di questi particolari, altrimenti vi raccontano sempre le palle.
Basta pensare al caso di Marco Dimitri, che appunto ne ho parlato lungamente anche giovedì scorso, cioè le accuse che furono fatte e alla fine fu assolto completamente, adesso si arriva a un rimborso di 70 milioni di vecchie lire proprio perché è stato accusato e detenuto ingiustamente, perché ricordiamoci che di fronte a delle accuse fatte soltanto da attività di gruppi cristiani, che si definiscono cristiani, in realtà hanno tenuto in carcere una persona innocente per 400 giorni. Cioè, e questo è stato fatto tranquillamente, questo è consentito, ma voglio ricordare che sul fatto di Pescara è intervenuto un prete come Don Benzi, che ha detto che c'erano in Italia ogni anno 20 bambini sacrificati a Satana.
Sì, cioè, e naturalmente davanti a questa affermazione, che è un'affermazione da fuori di testa, cioè veramente da un pazzo, perché sono un pazzo, le forze dell'ordine hanno detto che non è vero.
Esatto.
E non solo, ma c'erano addirittura tutta una serie di affermazioni fatte a Pescara, cioè affermazioni da fuori di testa, che non erano vere.
Sì.
Cioè praticamente la gente era arrivata a suggestionarsi al punto tale che ogni piccolo problema che loro avevano, magari di natura familiare, magari di rapporti interpersonali, eccetera, lo andava ad imputare a Satana. Cioè, veramente una questione di quasi impazzia collettiva, cioè di suggestione collettiva, che è veramente aberrante, cioè fa nascere le leggende metropolitane, dove il vero pericolo sono gli oratori cattolici, sono le parrocchie, che effettivamente là avviene lo stupro, lo spaccio delle rovine, cioè. E là è da chiedersi perché la magistratura non ha mai indagato, perché purtroppo c'è una parte della magistratura che ritiene ancora il cristianesimo una parte del sistema sociale, e tutto sommato fa comodo un po' a tutti chiudere gli occhi, in fondo non ne frega più di tanto, basta controllare la gente. Sì, sì. È come un po' la violenza negli stadi, no? Finché sta nello stadio, vabbè, qualche botta in più, qualcuno lo denunciamo, però è là, non rompe più di tanto.
Ah, è una valvola di sfogo, è uno strumento anche di controllo, di conseguenza, sai, fa sempre comodo creare degli ambiti circoscritti in cui controllare le cose. Il problema fondamentale è che il monoteismo con la valenza cristiana in Occidente e in Europa sta creando tutta quanta una volontà di leggi liberticide che non da poco. E ricordiamo che non sono solo leggi liberticide, ma anche leggi che vanno a intaccare e compromettere i diritti di libertà e i diritti civili delle persone. E questo soprattutto perché l'animo che li contraddistingue è l'animo impositivo e violento di ogni monoteismo, di conseguenza proprio perché si vuole imporre la sofferenza. Anche questo attacco alla New Age, che sostanzialmente la New Age non rappresenta nulla di pericoloso, perché se noi dovessimo prendere i fatti di cronaca, io ho ricordato giovedì scorso il fatto che due suore è stata chiesta la condanna a 9 anni per la violenza su 6 bambini, io penso che neanche se prendessimo tutto il mondo della New Age a livello planetario un simile reato sia mai stato perpetrato.
C'è una notizia del genere da parte di Hare Krishna, ma ancora di qualche anno fa, a New York.
Sì, sì, ma cioè,
sono dei dati molto sporadici in sé stessi.
Sì, ma nel senso che proprio ma non esiste una cosa pianificata. No. Cioè, pensate appunto che nella città di Bergamo, provincia di Bergamo, due suore sessantenni vengono stata richiesta la condanna per la violenza su 6 bambini.
Anche recentemente il Messico ha dato l'estradizione a un prete italiano che a Napoli è accusato di stupro di numerosi bambini. C'è recentemente un'altra sentenza, quella a Palermo, contro pedofilia del quartiere, dove, se non ricordo male i fatti, la polizia denunciò i parroci, perché i parroci tuonavano contro la pedofilia. In realtà, dice la polizia, stanno mettendo in guardia gli indagati.
Sì, ma a parte questo, cioè, è significativo questo attacco alla New Age, che tutto sommato non è organizzata, non è strutturata, non ha un pensiero profondo, non è omogeneo, cioè, ha tutta una serie di caratteristiche che la rendono fluida, cioè, perché non esiste un pensatore dominante, non esiste un modello, non esiste una gerarchia nella New Age. Di conseguenza è talmente fermentante, talmente libera, talmente non vincolante, che diventa un pericolo per chi è pensato sempre all'interno del gregge, ha sempre il bisogno che le persone siano inquadrate. E soprattutto quello di creare paura, quello di creare tensione, perché se vediamo il modo in cui si affrontano i problemi concreti, ne abbiamo un esempio molto concreto in argomenti di attualità. Tutti sapete della caduta del Challenger, del traghetto spaziale. Benissimo. Allora, di fronte a una tragedia della tecnologia, l'incapacità di gestire le cose, si dice l'America si interroga, Dio è arrabbiato con noi.
Cioè, la superstizione non ha limiti, sai.
Ma pensate che allora io vi dico, allora chi scrive gli articoli e i pensieri e i discorsi di George Bush si chiama Michael Gerson, è un fondamentalista cristiano che ha incorporato centinaia di salmi in discorsi presidenziali. Questo scrittore dei discorsi di George Bush ha detto, fa, la nostra missione, e sottolineo la missione perché non si parla di scopo, di missione, e armonizzare sacre scritture e politica. Chiudiamo la citazione. Cioè, cosa significa? Che di fronte a una realtà, di fronte a dei problemi, di fronte a delle circostanze, non c'è il tentativo di comprendere le cose, ma di piegare la realtà delle cose, piegare il problema a un'interpretazione delle sacre scritture.
Sacre scritture. Allora, è per questo che George Bush deve obbedire alla Bibbia, che dice: e tu, Babilonia criminale, beato chi ti ripaga del male che ci hai fatto, chi afferra i tuoi bambini e li sfracella contro la roccia. E il Salmo è il 137, se volete andare a leggervi, è l'ultima parte. È quel Salmo da dove viene fuori, va pensiero, no? Ecco, questa stronzata che ormai è stato dimostrato, come gli ebrei a Gerusalemme, cioè a Babilonia, no? avevano delle condizioni di privilegio che erano notevoli, cioè non erano assolutamente schiavi, tanto per essere chiaro, o almeno non col concetto di schiavitù che abbiamo, però nel Salmo 137 si pensa di prendere i bambini e sfracellarli contro i muri. Probabilmente Bush con le sue bombe, più o meno, sì,
fate un po' voi.
No, ma questo, cioè, questo scrittore di articolo di George Bush dice fa la nostra missione è armonizzare sacre scritture e politica. Ma questo è quello che scrive gli articoli a George Bush, non lo scrive a Osama Bin Laden o a qualche altro fondamentalista musulmano, lo scrive a George Bush, il capo della potenza occidentale. Quando noi diciamo che il monoteismo è uguale in qualsiasi parte, che sia ebraico, musulmano o cristiano, non diciamo delle cose che stanno nell'altro mondo e un'altra realtà, stanno in questa realtà. Questo scrive gli articoli, George Bush non ha problemi nel leggerli, dice e fa questa affermazione, ma io chiediamoci, questa è l'affermazione che facevano chi processava Galileo Galilei, cioè il monoteismo non è mai cambiato, se il monoteismo è meno violento e non impone con l'inquisizione le cose nella società, lo fa perché la società ha sviluppato degli anticorpi, si è immunizzata in un certo senso del monoteismo, ma pensate sempre cosa significa che di fronte a un dramma così consistente, di fronte al fatto di delle persone che muoiono per un errore tecnologico, per l'incapacità di una struttura, di una gerarchia, di una commissione, di qualcuno che dovrebbe avere il potere di cercare di verificare questo, di sostenere appunto questa possibilità di dire appunto questo, loro rispondono che è Dio che è arrabbiato, cioè proprio, ma è anche un fregarsene, cioè il tirarsi via la responsabilità, la capacità di controllare le cose, e l'affermazione che loro dicono, no, noi non cerchiamo di impedire che questi errori si ripetano, vengono a dire, aperte virgolette, la nostra missione è armonizzare sacre scritture e politica, chiuse virgolette, cioè il fondamentalismo, la follia, ma ricordate che con questo principio si possono benissimo ripristinare tutti le pratiche dell'Inquisizione, ed è il desiderio che vogliono fare.
Oggi niente in orfici.
Niente in orfici, niente.
Avevamo solo 20 minuti.
Ah, voi che diamo via le telefonate?
Sì, ma prima volevo fare due saluti.
Sì.
Intanto a dei radioascoltatori che ci ascoltano dall'autoambulanza, sono volontari dell'autoambulanza, di cui uno è anche il mio collega di lavoro, primo saluto. Secondo saluto invece alla Francesca. Ieri Franco ha mandato un'email dicendo che la Francesca è tornata dall'estero, per cui sicuramente sarà in ascolto, se non ha di meglio da fare chiaramente, e la salutiamo.
Sì, beh, siamo sempre debitori di tutto quello che ha fatto per le cassettine, per avere le trasmissioni completamente registrate. Ricordo che appunto dalla prossima conferenza ci saranno anche le riprese televisive, cioè le riprese, diciamo,
allora,
video.
No, verranno fatte, sembra che si possano fare delle riprese video, oltre che la ripresa registrata. Naturalmente faremo in modo di riprendere le persone tutte alle spalle.
Sì, no, sono soltanto gli oratori o chi interverrà.
Oppure soltanto gli oratori, oppure, cioè comunque faremo in modo di non riprendere le persone che parteciperanno, tanto per essere chiari, insomma.
Va bene. Sì, appunto, perché chi vuole avere ad esempio soltanto, non soltanto le cassettine o soltanto i CD, abbia la possibilità anche video di utilizzare delle videocassette, di conseguenza, insomma
dovrò venire a pulire per me la sala dibattiti di Radio Gamma 5, insomma. Vabbè, ho capito, verrò un'ora prima per pulire la sala.
No, beh, l'importante, hai capito, è che utilizzare tutti gli strumenti che la tecnologia ci consente, e difatti io invito sempre i nostri ascoltatori di usare internet, perché è uno strumento che ci permette di mantenere i collegamenti, avere informazioni, scambiare dati, e ricordo sempre appunto che il portale è www.federazionepagana.com.
Sì, dovremmo anche metterlo sui gruppi di discussione che avevamo ancora fatto. Niente, l'appuntamento è il dibattito per il 15 febbraio 2003 alle ore 20:30, sede Radio Gamma 5, via Belzoni 9, Cadoneghe, e parleremo delle generalità del Crogiolo dello Stregone, di tutto il piano dibattiti che faremo e perché della necessità del Crogiolo dello Stregone, che oltretutto nasce anche per precise esigenze della stregoneria. Cioè, io ho mandato nel gruppo di discussione quello che è un piccolo testo, che vorrei aggregarlo al dibattito, ma forse diventerebbe troppo pesante, e che comunque è vero che il Crogiolo dello Stregone nasce su sollecitazione di radioascoltatori di Radio Gamma 5, però nasce per esigenze della stregoneria, cioè la stregoneria passa da una visione soggettiva, cioè del maestro, della singola persona della vita, a una situazione oggettiva in cui fornisce gli strumenti attraverso i quali ogni persona può decidere il proprio cammino e la propria organizzazione di stregoneria, la propria organizzazione psichica davanti al mondo in base alle proprie necessità e alle proprie esigenze. Per cui la stregoneria con il Crogiolo dello Stregone mette una marcia in più. Al di là di questo, un'altra cosetta che devo dire che mi è passata dalla mente, com'è che organizziamo i dibattiti? Allora, praticamente per organizzare il dibattito, siccome il dibattito deve essere omogeneo, cioè deve avere una linea che inizia dall'inizio alla fine, l'abbiamo già sperimentata negli altri dibattiti. In pratica c'è una traccia scritta che può essere più o meno lunga, più o meno corposa, comunque che dà tutta una serie di elementi e che io leggo, cioè io comincio praticamente a leggere questa traccia. Quando qualcuno è interessato a dei passaggi o degli argomenti o a delle cose, non fa altro che interrompermi e porre il quesito o affermare quello che deve affermare o porre il contraddittorio o fare le sue osservazioni, no? Naturalmente in quel momento scatta il dibattito, cioè su quella cosa si parla. E io riprendo la lettura quando più o meno abbiamo esaurito quello che è i vari discorsi da fare, no Francesco, come sì, abbiamo fatto l'altra volta. Perché c'è una traccia scritta? Perché un discorso deve essere finalizzato, cioè deve essere, iniziare dall'inizio e arrivare fino alla fine. E sinceramente, per quanto uno può avere una certa pratica dopo tanti anni di radio, è molto difficile riuscire a dire tutte le cose che si vorrebbero dire, esatto, o comunque un certo numero di cose, da inizio alla fine, quando un'assemblea di 30, 40, 50 persone, quelle che saranno, quelle che non ha importanza, vengono a interloquire e ogni persona chiaramente ha necessità di dire le cose che per lei sono importanti, no? Per cui si viene a cavallare quelli che sono i discorsi e non si riesce magari ad arrivare alla conclusione di quello che è un ciclo discorsivo. Per cui con la traccia scritta invece si viene legati a quella traccia che si può sempre interrompere e iniziare la discussione, no? Però viene ripresa subito dopo perché essendo scritta non è necessario ricordarsi quello che è. Abbiamo già sperimentato, abbiamo visto che funziona, vedremo un po' magari anche di migliorarla, però ha funzionato un'altra volta.
Perciò l'appuntamento è sabato 15 febbraio, ore 20:30, via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova, sala di Radio Gamma 5.
Numeri di telefono 049 700 700 e 049 700 838. Bene, abbiamo parlato allora di questo. Pronto? Pronto?
Gianpaolo, ciao.
Ciao.
Io sono il signor dottor, non avrai altro dire con di me. Io sono molto umile. Hai capito? E non ho ego veramente, hai capito? Però tu sei obbligato a adorare solo me e basta. Però lo dico democraticamente.
Certo, altrimenti mi bruci.
Se no, lo fai ti brucio.
Ecco.
Abramo, te posso dire una cosa, ma te la dico con tanto affetto. E dimmela, no, sei una merda. Ragazzi.
Ciao.
No, effettivamente quello che sono le esigenze della Chiesa Cattolica sono diverse dalle esigenze della spiritualità delle persone. Pronto?
Da Venezia. Uno di voi si chiama Francesco, mi sembra.
Dimmi.
Ecco, ti consiglierei di cambiare nome intanto, perché è un po' troppo cristiano, mi sembra.
Ma ciao!
Ma è possibile che le persone siano così?
La miseria delle persone.
Ci può arrivare a un livello intellettuale così bieco? A proposito, vabbè, faremo un'altra volta.
Sì, no, ma questo qua si dimostra sempre l'incapacità sempre di comprendere le cose. Questa abbiamo sempre le dimostrazioni, ormai abbiamo un campionario, cioè nel senso che...
Sì, perché oltretutto abbiamo tutte le registrazioni, esatto, di tutta questa roba. No?
Se qualche psichiatra, qualche psicologo volesse fare uno studio sulla contemporanea pazzia follia dei cristiani, noi abbiamo a disposizione tutta la documentazione sufficiente in questo senso. Proprio perché di fronte alle nostre affermazioni, di fronte a anni di trasmissione, queste sono incapaci di formulare qualsiasi pensiero, sono incapaci appunto di formulare qualsiasi affermazione, e la cosa che hanno sempre su quella di intervenire nel criticare sciocchezze. Allora, d'altronde mai noi abbiamo criticato un ascoltatore perché avesse un nome particolare, e loro di fronte a tutta la documentazione che gli diamo dicono questo, ma questo significa chiaramente che il loro cervello non esiste più.
Devo domandarmi se qualcuno non gli interessa niente della religione, e gli altri cosa fa questa gente qua che non gli interessa niente?
Niente non facciamo.
Ma come fare qualcosa
per evitare la delinquenza delle associazioni religiose che da destra manca e arriva e coercisce i diritti di qui che de religione?
Aspetteremo i tuoi suggerimenti.
Ma perché dobbiamo fare qualcosa noi per te, insomma, cioè nel senso che la gente che viene qua a predicare agli altri che devono fare altre cose, tipicamente cristiano, cioè nel senso che noi facciamo quello che a noi ci piace, quello che desideriamo, e qualcuno ci venga a dire ma dovete fare questo, ma tu che autorità hai per imporre questo?
O comunque se qualcuno ha qualcos'altro da dire, cose diverse,
o da fare, insomma, benissimo, lo faccia.
Cioè non vedo perché io devo garantire delle cose agli altri quando, vabbè, già faticosamente andiamo avanti noi.
Sì, no, ma difatti, ma io non vedo, io non direi mai a nessun altro, devi fare questo proprio per essere approvato, cioè nel senso, ma questo dimostra sempre a che livello di profondità è arrivata la perversione del cristianesimo e di chi veramente si sottomette al pensiero criminale assoluto di Gesù Cristo. D'altronde queste persone si credono il classico Gesù Cristo che scaccia i mercanti dal tempio o altre simili cavolate. Questo vedete quanto è negativo, è proprio l'immagine del Cristo, perché porta queste persone alla povertà, allo squallore, alla miseria, all'incapacità di confrontarsi, di discutere, di affermare, di realizzare, di pensare e di avere qualsiasi idea. Sì, e di avere qualsiasi idea. E questo appunto è significativo proprio perché si dimostra che l'immagine di Gesù Cristo è sempre l'immagine perversa che va a condizionare, a deformare la psiche, la cultura, i comportamenti delle persone, perché tutte queste persone che si immaginano padri eterni, che si immaginano profeti, che si immaginano dei Gesù Cristi, che si immaginano di essere i salvatori, alla fine vorrebbero solo ripristinare l'Inquisizione, sono stati incapaci di affermare qualsiasi cosa, vengono solo a chiederti che tu devi accettare quello che io dico, tu devi accettare quello che io ti impongo, tu devi fare questo, tu non devi essere quest'altro. E loro cosa sono? Loro sono soltanto degli scimmiotti di Dio, sono soltanto delle marionette in mano di Dio, sono delle persone che si sono svuotate, che si sono cancellate, che sono fatte fregare da Gesù Cristo. Benissimo, se a voi vi piace farvi fregare da Gesù Cristo, fatelo pure, ma non venite a rompere le scatole su questa radio. Fatevi la trasmissione degli sfigati di Gesù Cristo e noi vi diamo spazio. Radio Gamma 5 lascia parlare a tutti, potremmo avere un angolo dei pazzi e degli sfigati di Gesù Cristo, di quelli che Gesù Cristo veramente ha rovinato.
Domanda, quando l'Inquisizione ha massacrato migliaia di persone, non si sa quanto, perché sono stati bravi anche a cancellare tutto, addirittura sentivo l'intervento di un vescovo ad agosto, tornavo dal mare, mi sono sintonizzato, l'unica radio che si prende in certi posti è Radio Maria, e questo qua parlava di Inquisizione e difendeva l'Inquisizione dicendo che non è stata dell'entità, della quantità, sì, i morti non sono stati così tanti come venivano detto nei libri, già questo, cioè i libri che sempre scritti vincitori, sì, che non mi fa strano che uno si tira una massa, il mondo se cattolico, se cristiano, quindi tutti quanti che sempre cercava di sminuire, a mio avviso, lui invece diceva che è sempre stato aumentato e che l'Inquisizione era un modo di... c'era un modo di redarguire le persone, ma che erano tutelate con i loro diritti, eccetera. Vabbè, a parte la cagata mostruosa, no? Io voglio proprio andare sul dottrinale, per quanto riguarda il pensiero pagano. Una domanda legittima è questa: il politeismo dà la possibilità di confrontarsi con tantissimi dei. Sì. Quindi ogni Dio ha il suo ruolo, ha il suo compito. Una domanda mia così è questa: durante il periodo dell'Inquisizione, questa brusa persone, massacra gente, distrutti popoli, eccetera, e come mai gli dei pagani non, oppure come mai, cioè che c'è un motivo, che c'è un,
sì,
come, cioè, mai gli dei pagani non si è, diciamo, intervenuto per...
perché non, quando noi parliamo di dei pagani non parliamo nei stessi termini del Dio cristiano che interviene nella guerra. Gli dei pagani sono dentro e fuori di noi, loro agiscono, alimentano di energia soltanto se noi siamo in grado di farlo. Comunque gli dei pagani hanno lavorato per uscire dall'orrore cristiano, hanno alimentato di energia tutti gli esseri umani che hanno praticato libertà nel loro sistema sociale. Però i tempi e i modi sono quelli che gli esseri umani sono in grado di manifestare. Cioè non sono, non fanno i miracoli né come vengono intesi dai cristiani, semplicemente alimentano di energia i percorsi di libertà, perché alimentano se stessi.
Infatti io mi domandavo, queste forze del male, tenebrose che vedono nel mondo per anni, cioè è possibile che il male vinca, cioè, sempre, o che comunque abbia avuto la meglio?
No, la vita vince sempre.
Il paganesimo è perché...
No, la vita vince sempre, cioè il piacere della vita, la vita come ribellione ad ogni costrizione, e vincono sempre. Però i tempi della vittoria, i tempi non sono i nostri tempi fisici, i nostri tempi di vita, sono i tempi dell'umanità. L'umanità ha milioni e milioni di anni, per cui sono i suoi tempi che pratica. E i nostri tempi fisici ce li dobbiamo gestire noi, cioè ogni singola persona si gestisce i suoi tempi e manifesta i suoi dei, però gli dei non sono né i nostri servi né noi siamo i loro servi, cioè i pagani non si mettono in ginocchio davanti a un dio, evocano gli dei, ma lo evocano con le loro azioni, cioè sono le mie azioni che devono chiamare gli dei a camminarmi a fianco, e mi camminano a fianco come degli amici, perché io manifesto quei dei, cioè io mi faccio Ecate, mi faccio Apollo, mi faccio Diana, mi faccio Giove, mi faccio Sole, solo in questo modo io posso chiamare gli dei a camminarmi a fianco, ma loro non mi proteggono dai pericoli, se qualcuno mi spara non fermano le pallottole.
Sì, corso tu piano.
Esatto.
Certo.
Capisci?
Una domanda poi metto giù e mi rispondi casomai. Il pensiero degli indiani d'America, so che è stato stravolto perché anche lì hanno massacrato, distrutto tutto, poi anche chi ha scritto con chi ha vissuto.
Certo.
C'è un libro, c'è qualcosa che può parlarne seriamente?
No.
Ne può dire cosa?
Neanche quelli che sono gli sciamani moderni, cioè i veri stregoni, non sono in grado di dirti cos'era lo sciamanesimo degli indiani d'America.
Perché se parla di questo grande spirito che non si capisce.
Sì,
non
sì.
Questa
è stata un'invenzione dei missionari. Cioè, non faceva parte di quello che sono le, cioè sono stati degli adattamenti, oltretutto credo che sia quasi tutto la Dakota o Lakota, questo modo di vedere le cose, insomma, molto diverso da quelli che sono altri tipi di indiani, però tutto quello che era l'antico è andato perduto e il nuovo si sta adattando sull'avvento del cristianesimo.
Il nuovo è
per cui quello che tu trovi l'idea degli indiani in realtà è il loro tentativo di liberarsi dall'orrore cristiano, elaborando naturalmente quello che è possibile.
Va bene.
Grazie. Come facciamo noi più o meno. Ok?
Va bene.
Ciao.
Ciao. Sì, beh, sai, poi il discorso del tempo, e il tempo è sempre, deve essere visto sempre in base anche alla propria natura.
Pronto?
Ciao, volevo chiederti una cosa, mi interessava sapere dove posso rintracciare quelle notizie che avevi letto un paio di mesi fa, vado occhio e croce, relativamente allo studio di uno scienziato russo, mi pare di ricordare, che aveva...
Oh, sì, hai ragione. E quello è un testo che è stato preso da internet e che è legato alle scuole teosofiche. Per cui è abbastanza difficile, forse se riesco a trovare il link magari te lo dirò per radio.
Perché era una roba che mi interessava.
Se trovo il link te lo dirò per radio. Comunque non appartiene a noi, appartiene alle scuole teosofiche.
Ascolta, casomai lo lasci scritto in radio, metti per Franco Donato.
Sì, vabbè, ma io lo dirò in trasmissione mia, se riesco a trovarlo, perché non ti assicuro.
Solo che non sempre riesco a beccarmi.
Va bene, dai.
Questa cosa. Poi, secondo voi, non è che c'entri moltissimo, però merita anche il vostro parere. Tra le filosofie o ideologie politiche, come si dice, non potrei dire, tanto fanno fare nomi, totalitarie e le religioni, non so se l'avrete anche già detto così, c'è sempre, secondo me, almeno il mio parere, una certa affinità di pensiero, di sopraffazione. secondo per come lo, la vedo io, secondo voi?
Beh, no, per noi la politica e i vari gruppi politici non sono altro che emanazioni della religione a cui fanno capo. Per cui, siccome una religione ha un'ampia gamma di comportamenti, possono esserci sia quelli assoluti sia quelli più democratici, ma sono sempre espressioni della struttura religiosa dominante.
Ho capito.
Va bon, devo chiudere però.
Come?
Devo chiudere, ciao Emanuela.
Ciao.
Ciao.
Ciao Franco, ciao.
Dobbiamo chiudere qui la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Abbiamo qui naturalmente l'Emanuela che sta giustamente aspettando di intervenire. Noi chiudiamo qui la trasmissione, vi diamo appuntamento alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo.